perché tu possa annunciare degnamente il suo Vangelo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi chieda, fatela». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuni da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portate a colui che dirige il banchetto». Ed esse gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Attenta lettura, ascolto di questa liturgia, possiamo trovare sicuramente diversi spunti per la nostra vita spirituale, per la nostra vita in sequela a Gesù. Io volevo oggi proporvi un certo percorso attorno alla figura dell'intercessore, uno che prega. Infatti nella prima lettura troviamo Mosè che intercede per il popolo perché abbia acqua. Nella seconda lettura, su cui mi soffermerò di più, abbiamo a che fare con lo Spirito Santo che prega per noi dentro di noi. E nel Vangelo invece sentiamo parlare di Maria che intercede per questi due sposi perché non manchi il vino. È un bel contrasto tra il bisogno della prima, descritto nella prima lettura, il bisogno essenziale, fondamentale dell'acqua, rispetto, diciamo, a una mancanza del vino quando si è già bevuti. Sappiamo bene che nel Vangelo parliamo più di un registro di gratuità, di gratitudine, del dono in più. Invece nella prima lettura sentiamo che il popolo, dopo aver attraversato il Mar Rosso a piede asciutto, si trova in una situazione piuttosto drammatica, perché è nel deserto e non c'è acqua. Se non c'è acqua si muore, Però vedete che sono appena passati 3 giorni e già di fronte a una difficoltà che è tutto sommato abbastanza importante, questo popolo inizia a piangere la sua uscita e quindi Mosè viene mandato a far scaturire l'acqua da una roccia che deve essere percossa, invece lui fa 2 volte. E quindi possiamo dire che il Signore, con questo dono dell'acqua, vuole assicurare il suo popolo che non deve mai ricadere nello stato di schiavitù, anche di fronte a una esigenza fondamentale. Deve fidarsi della parola di Dio, deve fidarsi anche delle sue guide, perché sono sorti contro Mosè e Aarone. Invece quello che mancava, vedete, non era tanto appunto questo atteggiamento di fiducia del popolo, quanto la mancanza di fede delle guide di Mosè, che ha percosso 2 volte la roccia. Poi c'è un altro racconto più in dettaglio che ci racconta che appunto Mosè ha avuto dei forti dubbi se il Signore potesse agire in questa maniera, e quindi viene punito severamente anche, no? Che non entra proprio per questo motivo nella terra promessa, perché nella terra promessa si entra attraverso la fede forte, come sentiamo nella lettera dell'Apostolo Giacomo, no? Che chi chiede, chieda senza esitazione. E quindi prima di tutto ci chiediamo come appunto noi ci mettiamo davanti al Signore. Se la nostra richiesta non è già bruciata, difettosa, a causa del dubbio principale. Perché chi chiede deve chiedere senza esitazione, deve essere sicuro. Se non lo siamo, chiaramente possiamo fare nostra la preghiera dell'Apostolo, il Signore aumenta la nostra fede. Ma essere davvero convinti di questo, di ciò che chiediamo. Invece, leggendo queste letture di oggi, sono stato molto colpito da questa lettera, da questo frammento della lettera di San Paolo ai Romani, dove si parla della presenza dello Spirito Santo nella preghiera dei discepoli. Prima di tutto vediamo che ci sono occhi di gemito. C'è un gemito cosmico, c'è un gemito umano e c'è un gemito dello Spirito Santo. Sappiamo che tutta insieme la creazione geme e soffre le dolie del parto fino ad oggi. Questo è incredibile se ci pensiamo. Chi è questa creazione? Siamo noi? No, di noi si parlerà dopo, che siamo figli di Dio. Qui si parla di tutta la creazione, del mondo, diciamo, senza vita, ma anche del mondo animato, che in qualche maniera è segnato da un desiderio di incontrare Dio. Forse una ragione per cui accogliamo oggi i cani nella chiesa, non lo so, può essere. Però vedete che quando i primi genitori hanno peccato, è caduta una maledizione anche sul suolo, ha maledetto il suolo. E quindi c'è una ripercussione dell'operato umano sul creato. E forse oggi diventiamo sempre più consapevoli di questa responsabilità del giardino, che è il mondo intero, che è la creazione che ci è stata affidata, di cui dobbiamo prenderci cura. Però abbiamo causato anche tante ferite nel corpo della creazione. È interessante che tutta la materia e attratta da Dio. E quindi vedete che anche se c'è poi una certa contaminazione del peccato attraverso l'aspetto morale della vita degli uomini, però c'è anche un aspetto, diciamo, creaturale, di una certa struttura che di per sé non è perfetta, appunto una creazione che geme alla rivelazione dei figli di Dio, che vuol dire che l'Apostolo usa questa bellissima espressione sopra le doglie del parto. Quando una donna, le doglie del parto, vive un dolore straziante, però in vista una felicità ancora più grande della nascita del figlio. E vedete che qui, grazie al dono dello Spirito Santo, ogni sofferenza in qualche maniera si iscrive a questo gemito verso la piena rivelazione dei figli di Dio. È un dolore in vista. E questo è già un messaggio di speranza, perché tutto sarà ricapitolato. Tutto ciò che oggi è sotto il segno di sofferenza sarà ripreso e portato a compimento nel giorno del Signore. Poi ci siamo anche noi che gemiamo interiormente aspettando appunto l'adozione dei figli, la redenzione del nostro corpo. Nella speranza infatti siamo stati salvati. Ora ciò che si spera, se è visto, non è oggetto di speranza. Infatti ciò che uno già vede, come potrebbe sperarlo? Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. Ecco, vedete che anche qui, per un certo senso, sì, possiamo parlare di una nostra condizione segnata dal peccato, ma non è solo questo. Qui si tratta appunto anche di una attesa della vita futura. Il cristiano è colui che vive questa tensione, propensione verso il futuro. Però come la vive? Guardando il passato. Interessante, questo lo diceva San Giovanni della Croce, che per poter essere aperti al futuro bisogna sempre tenere presente anche il passato. Perché? Perché è proprio nel passato che abbiamo fatto esperienze di Dio. La forza che mi spinge verso il futuro la trovo nel ricordo. Ricordo inteso di quello che ha operato Gesù, quello che troviamo nel Vangelo, ma anche un ricordo particolare che può essere denominato come conversione, come incontro vero con Dio. E spesso, appunto, quando si resta dei momenti più bui, bisogna tornare a questo incontro, a questo momento del passato in cui ho sperimentato in una maniera chiara, evidente, la grazia del Signore, che diventa una fonte che rinnova e rigenera il mio spirito e che mi apre al futuro, perché so che non è ancora tutto rivelato, so che io non sono ancora compiuto pienamente. Vedete che per avere il futuro bisogna tenere presente anche il passato. E allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Noi sappiamo pregare o no? Perché a partire da questo testo quasi sembra di no. E chiaramente Gesù ci ha insegnato una preghiera che diventa per noi la chiave di lettura di tutta la vita spirituale, no? Padre nostro, è proprio questa preghiera. Però ricordiamo anche un episodio della madre dei figli di Zebedeo, quando chiede a Gesù: fai che uno, ciascuno dei miei figli si sieda alla tua destra e alla tua sinistra, no? Vuol dire che, tutto sommato, una richiesta più che lecita vuole che siano salvati, che siano sempre con Gesù. Però la motivazione è giusta o no? Eh no, perché questa preghiera è vissuta come una fonte di privilegio, no? Essere superiori agli altri, pur pregando Signore. Quindi vediamo che è chiaro che noi preghiamo, però facciamo tanta fatica nella preghiera, che a volte non sappiamo cosa chiedere, non sappiamo cosa fare, non sappiamo cosa vuole da noi Dio in questo momento concreto della nostra vita. E vedete, qui Apostolo ci dice una cosa davvero meravigliosa, che il nostro pregare è niente altro che partecipare ai gemiti dello Spirito Santo che rivolge il Padre a nostro favore. Ecco, noi quando entriamo nella preghiera dobbiamo avere questa consapevolezza che appunto entriamo già in una preghiera che mi precede, che mi abbraccia, che mi penetra. E questa è la presenza dello Spirito Santo che suscita dentro di me una vera attrazione nei confronti di Dio. È così proprio animato da questo impulso d'amore, che è appunto l'amore personificato tra il Padre e il Figlio, io entro in uno spirito filiale e posso pregare anche con i gemiti dello Spirito Santo, cioè c'è un'abbondanza dentro di me del Signore che non si lascia esprimere dalle parole articolate. Glossolalia è proprio questo, no? Ma è bello pensare che non è così che io devo chiedere a Gesù un dono concreto, quanto che mi devo rendere conto di ciò che Dio sa già in anticipo. Cioè devo entrare in una consapevolezza che la mia vita è già rivolta e portata a Dio. Non so se mi spiego, perché queste cose non bisogna vivere, le vivete sicuramente, no? Però pensate a questa cosa, che ciò che conta davvero nella preghiera è stare davanti con Gesù, davanti a Dio nello Spirito Santo, con un atteggiamento filiale, che vuol dire grazie, perché mi scopro ciò che Dio ha già fatto a mio favore. Prendo consapevolezza di ciò che sono. E questo lavoro, se possiamo dire così, fa lo Spirito Santo. Poi, in quanto figlio, inizio anch'io a proporre a Dio le cose che voglio fare, ma sempre all'interno di questo grande progetto di essere figlio di Dio, di contribuire al regno di Dio. Ecco, lo Spirito Santo prega per noi anche quando andiamo a dormire, ecco, posso sintetizzare così questo pensiero. E ultima cosa che volevo dirvi, appunto, parlare di Maria, ma proprio brevemente. Mi piace questa espressione nelle litanie, vaso spirituale, no? Maria che viene chiamata vaso spirituale, perché è piena di Spirito Santo. Ecco, e vedete, se volete vedere in concreto come agisce una persona che è animata dallo Spirito Santo, guardate Maria anche oggi in questo Vangelo, no? Discreta, sensibile, sa a chi deve rivolgersi, è determinata. Vedete che contrasto con Mosè, che ha ricevuto questa chiamata da Dio, vai, fallo, dimostra la mia gloria, la mia santità davanti al popolo, questo qui va e sapete che forse vediamo, ci proviamo, e Maria? Non è ancora venuta la mia ora, donna, fate tutto quello che vi dirà. Una determinazione così dove la troverete? Solo in una persona che è animata dallo Spirito Santo. Ecco, chiediamo oggi, anche durante l'adorazione che seguirà questa Santa Messa, perché possiamo davvero sentirci animati, attratti dallo Spirito Santo, che prega in noi e che ci insegna a pregare il Padre in quanto figli, i suoi figli.